Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia, in compagnia con me c'è il grandissimo Max.
Lunga vita e prosperità a tutti, anche ai nostri amici dell'Impero Romulano. Ciao Jared.
E anche a quello dell'Impero Klingon, se no qualcuno si offende. Ben collegati su questa nuova diretta, ci sono delle nuove notizie in arrivo dalla Destination Star Trek. Dove si è tenuta la Destination Star Trek?
A Birmingham.
In Inghilterra.
In Inghilterra. Diciamo subito che l'anno prossimo ci sarà sia a Londra che poi in Germania, quindi doppio appuntamento come sempre, e gli appuntamenti diciamo europei di Star Trek più rilevanti sono proprio quelli della Destination Star Trek.
E dai, speriamo che magari un giorno ci invitano anche come ospiti, come pass stampa ad assistere all'evento. Io inizio a salutare Davide Piscillo e Olsana Perex che si sono collegati con noi. Ciao ragazzi. E dunque, saluto. Max, tu sei collegato dalla pagina di Star Trek Discovery Italia.
Discovery Italia, sì, in questo momento si stanno collegando i primi amici, quindi diamo tempo a tutti di sintonizzarsi sulle nostre frequenze e poi incominciamo a entrare nel vivo delle chiacchiere su quest'ultima novità.
Quest'ultima novità è venuta dalla Destination Star Trek. Ok. Saluto anche Davide Caldarelli, ciao Davide, e vabbè, io direi di comunque di cominciare ad entrare nel vivo. Da dove vogliamo cominciare, Max?
Ma io direi di entrare subito con un argomento caldo. Abbiamo visto un vestitino cucito a pennello sul nostro Patrick Stewart.
Ovvero la nuova uniforme da ammiraglio che inizialmente è stata presentata da un fumetto che si chiamerà Countdown, ma non è da confondere con il Countdown del 2009 scritto da Alex Kurtzman, giusto Max?
No, esattamente. Countdown ormai è il termine comune con cui la produzione generale di Star Trek diffonde e chiama i fumetti che precedono le nuove produzioni. Sarà una sorta di prequel in tre numeri che uscirà in anticipo sulla messa in onda del 24 gennaio di Star Trek Picard, e in quel fumetto, di cui abbiamo potuto vedere la copertina proprio del terzo numero, cioè quindi dell'ultimo, rivedremo il capitano, ormai ammiraglio Picard, in una nuova uniforme da ammiraglio.
Che adesso vi vado a mostrare qualche immagine. Qui la possiamo vedere per intero, prego Max.
Allora, innanzitutto sulla copertina dobbiamo dire due cose. La prima è che sullo sfondo vediamo il simbolo dell'Impero Romulano, così come l'avevamo conosciuto nel film La Nemesi. Quindi stabiliamo subito che c'è un forte collegamento tra ciò che accadrà in questi fumetti, il Capitano Picard, e l'Impero Romulano, che sappiamo ha avuto le sue vicissitudini, ovvero il pianeta centrale è esploso, è precipitato in una grande crisi, e di lì poi prenderanno il via gli eventi che porteranno l'ammiraglio Picard a fare delle decisioni, a prendere delle decisioni molto importanti anche sulla sua carriera, addirittura quella si presume poi di diventare civile e abbandonare quindi la flotta, e daranno poi il terreno di base su cui la serie Brad Picard crescerà. Passiamo all'uniforme. L'uniforme è un dettaglio che subito i più attenti hanno notato. Sul colletto ci sono 4 pallini cerchiati da il bordino dorato, che vuol dire che Picard sarà un ammiraglio a 4 stelle, una in più di Janeway. Ecco, il concetto era questo, che invece ne aveva solo 3 ed era di fatto un viceammiraglio. Lui ha ben 4 stelle e indossa questa bellissima nuova uniforme. Una uniforme che ha incuriosito molti, perché ha colori e taglio un po', diciamo, retro, se consideriamo le ultime uniformi che si sono viste in Star Trek, cioè quelle con spalle grigie, tutto l'arresto del corpo in nero e il colletto del colore della divisione di interesse. C'è stato quindi un ritorno forse a delle forme, dei disegni a cui ci eravamo abituati durante The Next Generation, e anche questo dettaglio è stato ovviamente notato da molti fan, i quali hanno chiesto spiegazioni, e le spiegazioni che sono arrivate in particolar modo dalla designer di questa, ecco, ho subito a riprendere in produzione, di questa divisa.
Intanto tale... io saluto Ciro Facchia che si è collegato con noi. Ciao Ciro, prego Max.
Dicevo, la designer di questa divisa, che si chiama Christine Clark, che lavora nell'ambito di Star Trek Picard, ha blandamente detto: non preoccupatevi, non è una cosa fondamentale, ma comunque nello show capirete perché si è evoluta in questo modo l'uniforme, e ha dato alcuni dettagli in più. Questi dettagli sono che l'uniforme si ispira, sì, a quanto si è già visto in Star Trek Next Generation, in particolar modo a quell'uniforme che aveva indosso in alcuni episodi l'ammiraglio Nakamura in Star Trek The Next Generation. Il dettaglio, vabbè, può essere sfuggito a molti, comunque la foggia è più o meno la stessa, il bordino dorato che si vede più o meno è nella stessa posizione, ci sono stati alcuni dettagli un po' rivisitati, e l'ispirazione è assolutamente quella. Quando Picard indosserà questa uniforme? Chiaramente dopo la Nemesi e prima di l'inizio di Star Trek Picard. Quindi siamo in un lasso di tempo che dovrebbe più o meno portarci a 5 anni prima di Star Trek Picard. 2394, 2390, ecco, diciamo che siamo più o meno intorno, sì, a quegli anni nella timeline di Star Trek. Tu cosa ne pensi di questa uniforme?
No, come design, ti devo dire la verità, non mi dispiace affatto. Mi è piaciuto anche il fatto che hanno ripreso anche lo stesso distintivo, sì, che poi, vero, si vede anche nella serie, nell'ultimo trailer della serie. No, devo dire che è molto elegante. E, a me francamente piace molto, ti dico la verità, piace molto. Sono sicuro che a qualche cosplayer farà impazzire. Fateci sapere anche voi che ci state seguendo fra i commenti la vostra opinione su questa nuova uniforme.
Di sicuro ha molti dettagli, è molto particolareggiata, molto dettagliata, sia appunto al doppio colore sul taglio delle spalline, nero e dorato, e sui le rifiniture rosse sul bordo del corpo, e se ci notate bene nelle foto che sono state poi divulgate dell'uniforme messa in mostra proprio a Birmingham, l'uniforme originale, quella che è stata applicata, ha una sorta di doppia manica,
sì,
una aderente al braccio e poi una con un taglio obliquo. Anche questa è una cosa un po' particolare, sicuramente gli stilisti della flotta si sono dati da fare.
Ma dopo i colletti di Discovery hanno dovuto fare, sì, anche questo.
Sì, beh, qui però c'è molto di più l'influenza di TNG, forse del lavoro del costumista di TNG Bob Blackman, ecco, si chiamava così.
Davide Piscillo ci dice, scusami Max, Nakamura, se non sbaglio, era ammiraglio della flotta, sì. Sì,
sì, sì, era un ammiraglio. Ti dirò di più, guarda, è anche la possibilità, era anche lui un ammiraglio a 3 stelle, e originariamente era a bordo di una nave, però poi diventa ammiraglio di riferimento di una base stellare, adesso non mi ricordo esattamente quale, devo essere sincero. So che appare più volte nella serie e alla fine è in carico a una base stellare. Guarda.
Eh beh, dai, direi che comunque...
Vi dirò di più, aspetta, guarda, forse non lo riuscite a vedere, anzi, guarda, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, spostiamo la telecamera ed eccolo qui, ammiraglio Nakamura.
Lo stiamo mostrando comunque anche nella diretta, Max.
Ah, perfetto, scusa, che avendo le pagine aperte su tutte le nostre...
Vabbè, due è meglio che uno, dai.
Esatto. Ecco, adesso ritorno qua sulle pagine Facebook anche a seguire un po' i nostri collegati. Che bene, l'uniforme comunque direi che è promossa, è piaciuta a tutti, sui social non c'è stato nessuno che ha fatto polemica, l'unico dettaglio è stato qualcuno che evidentemente ha un occhio molto fine e ha detto ma i tessuti non sono gli stessi né della serie classica, e vabbè, sono passati 50 anni, né di The Next Generation. E anche in questo caso è entrata Christine Clark a dire sì, avete ragione, non è spandex, quel tessuto totalmente sintetico ed elastico che fa sudare tremendamente e gli attori, e non solo, aveva il grandissimo difetto di cigolare quando si spostavano. Non è spandex, è un altro tipo di tessuto, anch'esso elastico, che ha una peculiarità che se si guarda da una certa angolazione sembra brillare, perché le fibre elastiche cucite all'interno sono brillanti. Chissà quale sarà la resa in video poi.
Sì, ma comunque devo dire che mi ispira, sono molto molto convinto anch'io. Ci sono state poi altre notizie, come su Brent Spiner, ovvero il nostro Data Before, o come lo vogliamo dire.
Sì,
ha rivelato qualcosa, giusto Max?
Sì,
sul suo aspetto di Data.
Sì, che sempre Data, a Birmingham.
Sì, sempre
vai,
a Birmingham.
Vai pure.
Che il Data che vediamo nel trailer non è definitivo. Ovvero che avverrà una post-produzione che dovrebbe un po' rendere meglio la resa. Giusto Max?
Sì, esatto, ha sostanzialmente dichiarato che non sono riusciti a realizzare tutta la post-produzione necessaria per i tempi in cui è stato divulgato al New York Comic Con trailer, per cui ci siamo dovuti accontentare di quello che c'era al momento. Nello specifico verrà dimagrito ancora un po' e probabilmente verrà modificata l'attaccatura dei capelli, della parrucca che ha in testa, perché come hanno notato anche qui molti fan, l'attaccatura era completamente circolare, ma in realtà ai tempi di Next Generation aveva un taglio più squadrato, più regolare, e quindi lo vedremo probabilmente ancora più ringiovanito, ancora più coerente. Qualcuno si è spinto a dire che anche Picard verrà ulteriormente ringiovanito per ricreare proprio quell'idea di The Next Generation. Fra l'altro, sempre Brent Spiner, sempre a Birmingham.
Tu ti riferivi comunque alla parte relativa al sogno, mia.
Sì. Vai. Dicevo, sempre Brent Spiner a Birmingham ha detto anche altre due piccole sciocchezze sul suo ingaggio. Lui riteneva di aver detto ormai tutto quello che doveva dire, aver dato tutto ciò che doveva dare sul personaggio di Data, e quindi di aver chiuso con la Nemesi. Anzi, era tutto sommato soddisfatto, ha dichiarato, della chiusura col botto in cui il personaggio moriva, anche perché aveva collaborato alla scrittura di quel momento. Non si aspettava di tornare, ma la fatidica telefonata è arrivata, e poi con il suo classico humor un po' pungente ha detto beh, fatemi un'offerta, vediamo se vale la pena. L'offerta c'è stata e lui è riapparso.
Dai, è tornato. Ma si sa che comunque non sarà un personaggio, diciamo, regolare. Sarà più una guest.
Sì, ha detto che aveva già detto all'inizio, la sua presenza è un punto nodale della narrazione, una cosa molto importante nella narrazione, però non è un personaggio che ci portiamo avanti per tutta la stagione, assolutamente. Sarà una guest, un'apparizione.
Diciamo avrà un ruolo più importante Jerry Ryan con 7 di 9.
Sembrerebbe di sì, se non altro dal dalla presenza scenica nei trailer.
Sì, direi di sì.
Esatto.
Ok, ritorniamo nuovamente a Patrick Stewart a Picard e sì, abbiamo finalmente appreso l'età del personaggio di Picard, ovvero che sarà un personaggio sulla novantina.
Sì, d'altronde non poteva essere diversamente, no? Abbiamo un Picard anziano, la dichiarazione è stata più che chiara, ormai è cambiata, è una persona diversa, più che altro condizionata dal fatto che è un civile, è a tutti gli effetti un civile, ed è questo il grande cambiamento. È un civile poi sulla novantina, pertanto con gli effetti di un invecchiamento che non sono poi così particolarmente pesanti, e da quanto abbiamo capito nella narrazione, se non nella parte fisica, ma nella parte di visione del proprio mondo. Un approccio completamente diverso. D'altronde Patrick Stewart aveva detto: torno se ne vale la pena, torno a investire i panni di Jean-Luc Picard solo ed esclusivamente se non farò una copia di TNG, ma farò un qualcosa di evoluto, di diverso, di più maturo. Addirittura si è spinto a dire, questa è una news dell'ultimo momento, l'articolo è appena apparso su StarTrek.com, con un impatto come Charles Xavier ha avuto in Logan.
Bello.
Quindi
no,
il parallelismo è questo. Un po' mi preoccupa, perché lo Charles Xavier in Logan è messo veramente male e finisce altrettanto male.
Però un'interpretazione magistrale, questo
sì,
proprio
assolutamente. Per cui se il personaggio, l'interpretazione sarebbe stata di quel livello, lui sarebbe tornato. Gli hanno garantito che sarà così, e quindi aspettiamoci qualche cosa di veramente importante, di veramente forte, pesante. Speriamo, questo lo dico io, che alla fine della prima stagione non ci tiri la cuoia, perché
vabbè, si hanno detto che già stanno per girare la seconda stagione, almeno sì, che non appare in un flashback post, ma no dai, ti prego Patrick, non ci morire in
no.
Insomma, il personaggio di Picard, via.
No, però ha detto parlando di apparizioni qua e là, ha detto una cosa importantissima, che è nelle intenzioni della produzione farci reincontrare tutti i personaggi di TNG.
Vai, continua.
No, la notizia è questa. Poi è stata rifinita dicendo, ad esempio, mi piacerebbe tantissimo tornare a recitare in Star Trek con Gates McFadden,
sì,
Beverly Crusher, ma non c'è ancora stata la possibilità di ingaggiarla, di mettersi
d'accordo. Comunque lei si è tenuta molto bene, devo dire, vabbè, a parte i capelli bianchi, però
vabbè, ma quello essere... il colore è relativo.
Sì, sì. Devo dire, si è tenuta molto molto bene.
Però sappiamo che l'intenzione di farceli vedere tutti, non nella prima stagione magari, ma nell'arco delle tre stagioni previste, c'è, sappiamo che c'è già stato un abbocco non solo con dei personaggi di The Next Generation, ma anche con altri personaggi come Robert Picardo, il dottore olografico. Quindi probabilmente possiamo dire che uno dopo l'altro ne vedremo molti, e poi in fin dei conti è quello che vogliono un po' tutti i fan, no? Rivedere le vecchie glorie che magari non in un ruolo principale, ma un ruolo di supporto, arrivano, fanno la comparsata, ci dicono che cosa è successo loro nel frattempo.
Interessante, sicuramente molto interessante. Qualche altra notizia che è emersa sempre sull'argomento Star Trek Picard, Max?
Beh, assolutamente da dire, tornando alle uniformi, all'uniforme dell'ammiraglio, è che è stata fatta, la vedremo in video, ma in solo due momenti importanti, molto brevi, così è stato detto da Patrick Stewart. Quindi non aspettiamoci episodi con l'ammiraglio Picard, minutaggi molto ampi. È facile, a mio giudizio, che lo vedremo nel short track dedicato a
Children of
prequel,
Mars.
Children of Mars, quello che, se non sbaglio, dovrebbe arrivare il, vediamo se mi ricordo, 9 gennaio. Esatto. È probabile che ci sia un flashback durante la serie e poi basta, poi tagliato corto e via. e poi nulla di più conti. Questo è quanto è trapelato. Dopo la Destination Star Trek di Birmingham, parte del cast di Star Trek Picard è partito per il tour promozionale europeo di Star Trek Picard. Sono già andati in Francia e, come sappiamo, a breve arriveranno anche in Italia, dove
saremo presenti anche noi Talking Trek, almeno io e Sofia saremo presenti all'evento e cercheremo di fare un po' un reportage di tutto quanto. Chissà se ci riveleranno qualcosa in più, anche un'altra uniforme. Non ci fa comodo.
Stiamo parlando devo di Luca Comics al primo novembre. Sì, non l'avevamo
sto
detto.
Facendo vedere le immagini. C'è anche Isa Breons, ovvero Dage, Santiago Cabrera, che interpreta il personaggio del come si chiama il personaggio?
Rios.
Mm-hmm. Poi Michel Hurt,
capitano ex ribelle. Sì.
Poi Michel Hurt, che è Raffi, musicer. E poi c'è Evan Evagora, che è il romulano Elnor. E saranno presenti questi 1, 2, 3, 4, 5 attori. Devo dire che comunque Amazon sta facendo tutto in grande stile. Insomma, dai, complimenti Amazon.
Sì, fatto. Guarda, parlando di romulani, mi è venuto in mente un altro dettaglio che non abbiamo detto. Sì. È emerso un dettaglio della storia, ovvero parrebbe che Picard, nella sua tenuta Vigneto sostanzialmente, abbia dato asilo a due romulani profughi. Adesso non c'è dato ancora sapere chi siano questi, però saranno due amici tutto sommato di Picard che vivranno lì a Chateau Picard e
la tenuta, sì sì
sì sì, nella loro tenuta. E poi non si sa che cosa succederà, avverrà qualcosa che metterà in moto tutta la vicenda. Di sicuro sappiamo che tutto quello che vedremo sullo schermo sarà comunque un contenuto scritto per un pubblico adulto dei giorni nostri, quindi non aspettiamoci tanta pulizia nel linguaggio, ad esempio, ci potrebbe essere qualche sporcatura, addirittura a Birmingham hanno chiesto a Patrick Stewart se dirà delle parolacce all'interno della serie, lui non si è sbilanciato, però ha detto è di sicuro un telefilm per adulti. Non è per bambini.
Quindi un merd può scappare.
Ma sì, ma ci sta.
Leggo il commento di Davide Piscillo che dice: lui vorrebbe Gainan, anche il Sana Perex. Poi sì, saluto Monica Prometti, ci dice Capla, salutiamola in Klingon. Come si dice? Ciao, Nukne.
Correggeteci se abbiamo sbagliato.
Vabbè, Nukne Monica, che lei è una grande estimatrice del popolo Klingon. Ebbene dai, comunque a Lucca saremo presenti, vi ripeto, io e Sofia saremo presenti all'evento. L'evento si terrà al Teatro Il Giglio alle ore 11 del mattino di questo venerdì. Vi consiglio di prepararvi per chi volesse andare, arrivare prestissimo, tipo le 7, le 8 e mettersi già in coda, altrimenti non riuscite ad entrare. Ve lo dico perché anche con l'esperienza di Star Trek Discovery che hanno fatto 2 anni fa, a cui ho comunque preso parte, è stata comunque un'esperienza, diciamo, stressante dal punto di vista organizzativo. Quindi vi dico, io sono arrivato lì alle 9 e sono arrivato in cima al teatro con gli ultimi posti. A fortuna comunque ce l'ho fatta, quindi cercate di arrivare molto 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 presto. Ti rilascio la parola, Max.
Ma volevo solo salutare Alessandro Brancolini, che si è collegato alla pagina Star Trek Discovery Italia, che ci saluta per l'appunto con un caloroso buonasera che ricambiamo, e poi fa questa semplice ma efficace osservazione: ammiraglio Picard, cavoli come suona strano. Sì, suona stranissimo, anche perché nella mia mente ritorna l'immagine del capitano Kirk che dice al capitano Picard: non accetti mai la promozione, ti tenga stretto la poltrona. E beh, evidentemente Picard ha deciso di accettare la promozione. E poi un saluto, un lunga vita e prosperità a Flavio Galzignato, anche lui collegato con noi da Star Trek Discovery Italia.
Ulzana Ferex ci dice se faremo una diretta su da Lucca Comics. Ti dico subito che probabilmente no, perché le linee sono praticamente morte, però cercherò di fare qualche foto, almeno quando Patrick salirà sul palco, almeno una foto da passarvi in diretta. Poi per il reportage completo, quando torneremo, con calma, insomma, vi racconterò tutto anche in una diretta come questa.
Benissimo, non vedo l'ora. Io sarò quello che invece da casa o in giro riceverò le foto, le riposterò assieme al nostro amico Miles di TG Trek, che salutiamo fra l'altro, non è qui con noi questa sera, ma che costantemente alimenta il mondo delle news. Anzi, parlando proprio di mondo di news, di pagine internet, vorrei dire in maniera forse ufficiale, forse non l'abbiamo mai detto in maniera ufficiale, ma ora è arrivato il momento, che Talking Trek ha da pochi giorni una sua pagina web, che ovviamente la potete trovare all'indirizzo www.talkingtrek.it. Andate a visitarla, guardate gli articoli che vi troverete, non saranno articoli prettamente di news, quelli rimangono sulla pagina di TG Trek, che sono più collegati al mondo del fandom, del collezionismo, delle informazioni, diciamo, meno news e più pratiche dal punto di vista della nostra trasmissione.
Sì, tipo anche recensioni, cose di questo tipo, assolutamente.
Esatto, esattamente. Venite a visitarci e se passate di lì, poi dateci anche un commento poi su Facebook, alla nostra pagina TG Trek e via dicendo.
Monica ci dice che abbiamo sbagliato a pronunciare il ciao Klingon.
Monica, correggici, vai.
Scrivicelo fra i commenti come si pronuncia e poi te lo ripronunciamo. Poi, okay, al Destination Star Trek, scusami Max,
vai.
Ci sono stati presentati anche dei nuovi libri di Star Trek.
Ah, sì.
E direi, insomma, di cominciare dal primo, quello su Star Trek Discovery, The Art of Star Trek Discovery, l'arte di Star Trek Discovery. Prego, Max.
Esatto. Sì, è un libro scritto da Paul Bloch e Terry Erdman, che avevano già fatto libri di questo genere per Deep Space Nine e per Star Trek l'Insurrezione. Praticamente è una panoramica, in particolar modo grafica, visiva, su il dietro le quinte della serie, con foto dei set, bozzetti di produzione, storyboards, tutti contenuti visivi distribuiti esclusivamente per questo volume, quindi mai visti prima, che rappresentano un po' l'evoluzione estetica di Discovery dalla prima alla seconda stagione, e vengono poi conditi anche con interviste al cast, alla troupe, però sempre dal punto di vista di come appare, di come possiamo godere sul piccolo schermo Star Trek Discovery. Questo libro dovrebbe uscire al 28 aprile del 2020, parliamo di produzioni che ovviamente arriveranno l'anno prossimo.
Sì, direi.
Il costo sarà anche abbastanza sostenuto, perché ci avviciniamo ai $40 per questo libro, ma se anche solo simile ai volumi che erano già usciti per Deep Space Nine e Star Trek l'Insurrezione, si tratta di un bel formato, molto bello da tenere in mano, carta lucida, bella spessa, copertina rigida, prodotto da fan hardcore proprio che ci vuole nella libreria.
Penso lo prenderò sicuramente, da come potete vedere sono un fan di Star Trek Discovery. E adesso passiamo a Star Trek Voyager, perché anche qui sono stati presentati due nuovi libri.
Vado io?
Vada, signor Max.
Allora, parliamo di un libro che si chiama Star Trek Voyager e Celebration, la celebrazione di Star Trek Voyager. In questo caso abbiamo un libro prodotto dalla Hero Collector, che è poi quella che realizza le astronavi, modellini delle astronavi.
Sì, no, diciamo che Eagle Moss e Hero Collector si sono anche unite con un unico sito.
Ecco, quindi hanno fatto questo joint venture, sono diventati una cosa sola, escono con questo libro che praticamente ci riporta un po' indietro nel tempo agli anni in cui era TV Star Trek Voyager, approfondisce un po' gli elementi dell'equipaggio, il quadrante Delta, da un punto di vista proprio commemorativo. Alla Destination Star Trek è stata proposta una copertina provvisoria.
Sì, perché subito, manca sette di nove.
Esatto, che subito è stata additata, guai, avete sbagliato. Sì, hanno messo tutti i personaggi di Voyager tranne sette di nove. E quindi verrà corretta e verrà riproposta. Il secondo libro, invece, è l'autobiografia di Catherine Janeway, il capitano Janeway. Diciamo che segue la scia delle autobiografie già precedentemente realizzate del Capitano Kirk, del Capitano Picard e di Spock. Ma Spock, vabbè, doveva uscire, poi non è ancora uscita, è stata posticipata probabilmente a causa del fatto che con Discovery hanno corretto un po' il passato di Spock e allora hanno dovuto fermare la produzione e
fare
le varie modifiche. Comunque sia, la biografia di Kathryn Janeway, che poi in realtà non è scritta da Kathryn Janeway e neanche dall'attrice che l'ha interpretata, sarà in realtà scritta da Una McCormack, che è la stessa che ha scritto, se non mi sbaglio, uno dei recenti romanzi della serie Discovery, quello dedicato a Tilly.
Sì, mi viene in mente il tema, ma ho capito quale.
Sì, sto ragionando anch'io. Aspetta, ce l'ho da qualche parte, ce l'ho, però The Way to the Stars, La via per le stelle. Ebbene, in questa biografia il capitano Kathryn Janeway si confesserà, diciamo, in un certo senso, parlerà della sua storia, della sua crescita, dei suoi studi, del suo periodo sulla Voyager e del suo rapporto con i suoi colleghi, col suo equipaggio, mettendo a nudo anche i sentimenti che ha provato e provava per personaggi come 7 di 9, Chakotay e anche per Tuvok, con cui ha un legame assolutamente speciale.
Non sembra male.
Ma queste autobiografie sono raccontate in questa maniera un po' metaromanzata, nel senso non sono un romanzo, non sono una vera biografia, perché sono personaggi di finzione.
Ma una domanda, ma sono canoniche nel contesto di Star Trek?
Come tutti i libri di Star Trek, sono canonici fino a quando non vengono smentiti. Però va detto che specialmente le biografie di Kirk e quelle di Picard sono state molto attenti nella scriverlo a far quadrare tutti i tasselli, sono andati sì a aggiungere alcuni dettagli, però in realtà si incastra tutto perfettamente nella storia che noi abbiamo visto. È ovvio, con Kirk e Picard è stato anche un pochino più facile perché si riteneva che la loro storia fosse mai chiusa.
Sì.
Ovviamente nella biografia di Picard tutto ciò che succede dopo la Nemesi non c'è, quindi non
so. Dovranno fare una versione con un'espansione.
Esatto.
Aggiungi 50 pagine.
Esattamente. Ultimo libro di cui andiamo a parlare è
Aspetta. Anticipo perché, vai, sempre restando oramai sull'argomento Voyager, anche se non è un libro, okay, una città vuole dedicare un monumento a Janeway. Questo è il monumento, non sembra neanche tutto sto granché questo monumento, diciamo. Però fa sempre piacere vedere queste cose.
Sì, stiamo parlando di Bloomington, se non mi sbaglio, cioè la, diciamo, città natale di Kathryn Janeway, la futura città natale di Kathryn Janeway. Avevano già fatto una cosa del genere per Kirk, nell'Iowa, col monumento, qui nascerà James Kirk. E qui nascerà il capitano Janeway. Diciamo che a Bloomington, nell'Indiana, in America, si vuole commemorare il fatto che nel 20 maggio del 2336 nascerà questo personaggio, questo capitano, donna dai forti principi morali, un esempio da seguire per tutte le attuali e future donne che vogliono avere un ruolo nella scienza, nell'esplorazione e anche nei ranghi militari, per cui è stato creato una sorta di collettivo, vabbè no, dire collettivo forse non va molto bene, una sorta di cooperativa per la raccolta fondi per realizzare questo monumento. È stato trovato anche un posto dove verrà collocato lungo una linea ferroviaria vicino alla linea. La campagna di crowdfunding è attualmente presente su internet, se non mi sbaglio devono raggiungere almeno $12,500 entro il 21 dicembre, e così facendo ci sarà un ente che raddoppia la donazione e dà la possibilità di costruire questo piccolo monumento. Sono andato a curiosare sul sito del crowdfunding e vi dico in tempo reale che a partire dal 22 ottobre, la cosa è recente, partita una settimana fa, e si ha tempo fino al 22 dicembre, sono stati raccolti $5,907. Per cui quasi 6.000 in una settimana, io penso che facilmente raggiungerò.
Se vuoi inserire il link fra i commenti, magari qualcuno.
Ah, qualcuno. Sì, guarda, allora lo prendo al volo e io lo metto su Star Trek Discovery in questo momento, perché sono collegato lì. Eccolo qui. Mettiamo nei commenti. Donare in tempo reale lo faccio.
Ma intanto leggo il commento di Monica. Ci ha detto come si pronuncia. La H va bisogna scrivere tipo catarrosa. Io ci provo. Aspetta, che col Klingon. Tipo Nukne. Così può andare Monica. Davide Ficillo ci chiede se saranno tradotte in italiano. Non lo sappiamo ancora.
Cosa tradotto in italiano?
Tutti i vari libri. La Fanucci detiene attualmente i diritti dei libri di Star Trek, ma ultimamente diciamo sta riproponendo dei vecchi libri e non nuovi. Vuole vedere un po' come vanno questi vecchi romanzi. Però mi verrebbe da dirgli, figlia mia, se pubblichi dei romanzi del 97, del 95, dovresti pubblicare anche un po' di cose nuove per vedere come vanno. Via, mettiamola così. Almeno questo è il mio pensiero. Il tuo, Max?
Ah sì, sicuramente. E va detto che in realtà la Fanucci, da che si sappia, ha i diritti di alcuni titoli. Non c'è un pacchetto globale. Ci sono diverse case editrici che nel tempo hanno acquistato i diritti di uno o due libri e l'hanno proposto come la Fanucci stessa, di una collana intera, però questo negli anni 90.
Arriviamo all'ultimo libro presentato dalla Destination Star Trek.
Sì, dunque, si tratta di un libro sempre sul mondo artistico, visivo e di design di Star Trek. In questo caso si intitolerà in italiano La maestria di Dan Curry, The Artistry of Dan Curry, Star Trek, Armi, effetti speciali e meraviglie dal TNG a Voyager. Anche in questo caso arriverà a settembre del 2020. Abbiamo la celebrazione di un designer noto, famosissimo di Star Trek. Considerate che ha vinto 7 Emmy Dan Curry per il suo lavoro in Star Trek da TNG a Voyager. È un libro fotografico, quindi pochissimo testo, tantissime bellissime immagini, realizzato da Ben Robinson con il contributo stesso di Dan Curry. Ci sono praticamente 20 anni di progetti sfornati da Dan Curry per Star Trek. Solo per farvi capire chi è Dan Curry, Dan Curry è colui che ha inventato la Batlette.
Sentito Monica?
È colui che ha inventato lo stile di combattimento dei Klingon, è colui che ha curato la parte visiva di moltissimi,
ma anche l'anatomia dei Klingon, perché da quel che vedo nella copertina
sì, ha disegnato lo spaccato anatomico dei Klingon, ha lavorato a The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager e Star Trek Enterprise. I suoi lavori praticamente, come dicevo, hanno fatto sì che vincesse 7 Emmy, per cui è forse una delle persone che ha lasciato un'impronta maggiore assieme a pochi altri nell'estetica di Star Trek.
Perché non l'hanno chiamato in Discovery per i Klingon? Mi viene da chiedere, mi viene spontaneo, guarda.
Sì. Ha fatto per andare fuori da Star Trek, lui che ha fatto i titoli tanto famosi di film come Top Gun o addirittura ha supervisionato gli effetti speciali, alcuni la ricorderanno perché da nerd ci la si ricorda, della serie televisiva Chuck. Vabbè, per cui non è persona da poco anche in questo caso, per cui sicuramente è un libro che vale la pena prendere anche solo per fare un viaggio nella memoria estetica visiva.
Di questo si sa il prezzo?
Controllo, non me lo ricordo a memoria, vado a controllare. Sì, anche di questo si sa il prezzo e non è un prezzo da poco, siamo $45.
Ma dovrebbero essere anche un bel mattone anche questo.
Sì, assolutamente sarà qualche cosa di bello pesante da tenere in mano, di soddisfacente. Vediamola.
Va bene, poi c'è anche un altro libro che non è stato presentato alla Destination Star Trek, ma
l'abbiamo recensito noi appunto di recente. Eccolo qua, lo prendiamo tutti e due, eccolo.
Sì. Adesso lo faccio vedere anche più grande.
Ok, ci pensi tu a farlo vedere? Sì, questo è un libro che fortunatamente è arrivato anche in italiano. È stato realizzato in occasione dei 50 anni di Star Trek, quindi ha già 2 anni fondamentalmente, anche forse 3, ed è stato poi tradotto e portato in Italia dalla LSWR Edizioni. Ed è l'unico libro di Star Trek di questa casa editrice, che si occupa di manualistica, che si occupa anche di argomenti interessanti e molto specifici come la medicina, come la legge, cose di questo genere, però ha voluto proporre questo manuale, chiamiamolo così, di Star Trek, perché è un libro veramente veramente fatto bene e dettagliato, e ha deciso di proporlo nell'ambito della sua manualistica. Sono più di 300 pagine, anche in questo caso è un bel tomo con una copertina spessa molto molto ricca, decorata, cesellata, pagine lucide, spesse, tantissime immagini. È una sorta di enciclopedia, ma non è una vera e propria enciclopedia, perché in realtà ha una sorta di discorso, segue un filo logico. È diviso in sezioni e queste sezioni affrontano tutti gli aspetti di Star Trek in 50 anni. Per cui si parte dalla serie classica, si passa per la serie animata, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, e tutti i 13 film, quindi anche quelli del Kelvin Benson, vengono trattati all'interno di questo libro, ma non in una maniera enciclopedica. Quindi non aspettatevi la lista degli episodi con questo episodio succede questo, questo, quell'altro. Avrete
non è come, diciamo, non è come la pista delle stelle.
No, beh, la pista delle stelle è, sono gli adattamenti degli episodi. Non è assolutamente questo. Qui avrete un po'. Ecco, immaginatevi, non so, siete al liceo e avete un libro di storia in mano. E ora se comincerete a sbadigliare, direte: oh, che noia, che no, avrete quindi delle parti nozionistiche, come se fosse all'Accademia della Flotta, e dovete imparare la storia, i personaggi famosi, gli eventi più importanti, e vengono tutti raccontati in maniera approfondita, molto molto curata. D'altronde va detto che colui che ha curato questo libro, che si chiama Paul Ruditis, fan di Star Trek vecchia data, ha un passato nel mondo dell'editoria Trek piuttosto pesante. È un, diciamo, colui che ha adattato per la parte romanzata l'episodio doppio Onda d'Urto di Enterprise, ha curato 2 edizioni del calendario giornaliero, quello a strappo, quello di Star Trek, però vi ha messo dentro una cosa importantissima: lui ha raccolto citazioni, frasi, aneddoti importanti, e ne ha messo uno per ogni giorno. Quindi ci sono più di 720 citazioni in questi calendari. Ha redatto lo Star Trek Voyager Companion, che è il compendio, come è la Bibbia di Star Trek Voyager per il pubblico. Poi ha scritto, questo piace, ha scritto l'opera in versi A Very Klingon Christmas, un Natale veramente Klingon. E poi ha scritto romanzi per tantissime altre serie televisive, una persona che sa veramente bene il fatto suo. Fra l'altro, la versione italiana di questo libro, che è stata curata dai nostri amici dello Star Trek Italian Club, Alberto Lisiero, anzi nello specifico tradotta da Gabriella Cordone, poi supervisionata anche dal club, è perfetta, perché è curata nei minimi dettagli, ha le parole giuste, il posto giusto, riesce a tradurre il tutto in maniera coerente nel modo in cui ce lo si deve aspettare. Non ci sono quelle imprecisioni che magari troviamo negli articoli scritti da dei giornali quando c'è una convention e sbagliano il dottor Spock. No, assolutamente, c'è una precisione nei testi, nelle traduzioni, coerenti con il mondo cinematografico. È un'opera veramente veramente bella, tosta, da fan hardcore che hanno magari un dubbio, vogliono andare a cercare al volo e non hanno internet a portata di mano, ma anche capace di intrigare un fan nuovo, perché ti racconta il mondo di Star Trek in maniera così completa e dettagliata che ti fa venire voglia di tornare o di andare a vedere qualche cosa. Per una recensione più dettagliata vi rimando al nostro sito Talking Trek, e vi voglio dire ancora una cosa: se ve lo volete comprare, andate sul sito della casa editrice, cioè LSWR Edizioni, cercate il libro con un codice che adesso vi diciamo, lo potete acquistare col 20% di sconto sul prezzo proposto. Il codice che dovrete inserire, lo trovate comunque sempre sul nostro sito nella recensione, è LSWR Star Trek, tutto attaccato. Inserite quello e avete il 20% di sconto fino al 31 dicembre del 2019.
Lo scrivo, stai già inserendo. Sì,
bravo,
sì.
Bravissimo. Se qualcuno di voi invece ce l'ha già e l'ha già letto, ci lascia un suo commento, che a noi fa assolutamente piacere.
LSWR Star Trek.
LSWR Star Trek, tutto attaccato.
A questo punto mi chiedo anche alla casa editrice, se magari in questo momento ci sta sentendo, se vuole tradurre uno dei prossimi, i nuovi libri che hanno annunciato a Destination Star Trek, noi saremo assolutamente lieti di fargli pubblicità. Assolutamente.
Io propongo le autobiografie. Vai quella con le autobiografie. Ma Picard, tanto mancano tutte in italiano, quindi.
Ma ne hanno fatta anche qualcuna su Sisko, su Archer?
No, Sisko no, su di loro no, non escludiamo che
in futuro ci hanno fatto adesso Janeway, sì, assolutamente. Ma sì. Magari anche su Pike.
Cioè, va benissimo.
Prima gli fanno fare la sua serie e poi dopo c'è qualcosa da raccontare in una biografia, altrimenti parlerebbe soltanto di Angelo Russo.
Sì, hai ragione. Io intanto torno su Star Trek Discovery Italia, alla pagina Facebook, dove saluto Giusimo Rabito, che si è collegata con un buonasera, buonanotte, non so se è un congedo piuttosto che un saluto, dipende tutto. E poi c'è un commento di Flavio Galzignato riguardante la statua della Janeway commemorativa, no? Quella per dove è nata Catherine Janeway, che dice che non faccia la fine della statua di Bud Spencer. Sì, sappiamo dagli eventi di cronaca che è stata rimossa, ma forse la trasferiranno a Napoli. Vabbè, adesso.
Ah sì, quella da Livorno, dove era?
Sì, mi sembra di sì. L'hanno rimossa per problemi burocratici e anche per vandalismo, se non mi sbaglio. Però Napoli si è subito offerta, se volete noi la prendiamo, ce la mettiamo le nostre. Vabbè, dettagli, andiamo avanti con la nostra scaletta.
Ok, siamo arrivati quasi alla fine, adesso c'è Star Trek Lower Decks, dove anche qui sono arrivate nuove notizie dal cartone animato, così che viene a chiamare, ma che questo non è quello per bambini. Esatto, quello per bambini è quello che finisce su Nickelodeon. Questo qua è per tutti, diciamo così, è per tutti. Prego Max.
Siamo sempre a Birmingham, sempre alla Destination Star Trek. In questo caso Mike McMahon, non riuscirò mai a dirlo il nome dello showrunner di Lower Decks, non era presente in fisico, era presente via Skype, non poteva essere presente, e ha tenuto questo piccolo panel con i presenti parlando di quello che sarà Star Trek Lower Decks. Ci sono delle piccole anticipazioni. Innanzitutto ha dichiarato che le prime due stagioni commissionate saranno di 10 episodi ciascuna, di una durata di 30 minuti l'uno. In ogni episodio ci saranno tre trame: trama principale, prima sottotrama e una trama orizzontale che unirà tutti gli episodi, un po' più sotto traccia. Gli episodi saranno quasi tutti autoconclusivi, però, come abbiamo appena accennato, ci sarà una traccia comune che porterà avanti la narrazione. L'idea è quella di avere all'interno di questi 10 episodi più camei vocali possibili di personaggi noti di Star Trek The Next Generation, ma non dei personaggi che ci si aspetta, hanno detto. È ovvio, ha detto che ci piacerebbe tutti avere Picard, avere Riker,
però tipo che so, il viaggiatore.
Esatto, però il riferimento era più a personaggi secondari, sì, minori, che potrebbero apparire con più facilità, e anche questo sarebbe molto bello.
Assolutamente.
Ha tenuto ancora una volta a precisare che è sì un cartone animato, ma non è un cartone animato per bambini, come hai detto tu. ci sarà una sensibilità adulta e assolutamente non è un cartone animato da far vedere ai bambini di 5 anni. Quindi tutti avvisati, ecco. Sarà divertente, ma non prenderà in giro Star Trek. Questa cosa la ripetono sempre, perché c'è la paura diffusa che questo cartone animato sia poi dissacrante nei confronti di Star Trek come fenomeno in generale.
Vabbè, diciamo, hanno detto, non vi facciamo The Orville.
Esatto.
In soldoni. Ecco questo.
No, 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 non sarà denigrante nei confronti di Star Trek, non prenderà in giro Star Trek. Anzi, tutti gli scrittori nella sala della scrittura di Lower Decks sono fan sfegatati di Star Trek, in particolar modo di The Next Generation. Sono tutti scrittori che si sono prestati sia al drammatico che alla commedia, hanno la ottima sensibilità per scrivere, e gli stessi personaggi, ha tenuto a specificare questo, gli stessi personaggi all'interno di Star Trek Lower Decks sono fan di Star Trek, sono fan entusiasti del concetto della federazione, della flotta, e sono fan dei grandi nomi di Star Trek come Picard, come Kirk, eccetera. Per cui c'è solo da aspettarsi un grande rispetto per questa mitologia. Hanno ancora specificato che la nave sarà una nave secondaria, una di quelle navi che non si è mai vista prima, che sta nelle retrovie, è una nave da secondo contatto. Cioè, prima arrivano quelli tosti, quelli fighi, arriva l'Enterprise, fa il primo contatto, sistema le prime cose, e poi, quando c'è da far funzionare quello che è stato messo in piedi, arriva la nave da secondo contatto che si prende tutte le rotte. Questi sono loro.
Ma in che anno periodo era ambientata?
2380.
Quindi dopo la Nemesi, ma prima di Picard?
Come al solito, sì. Esatto, dopo la Nemesi, ma prima di Picard.
Vabbè, però può anche aggiungere qualche dettaglio in più sul, sì, certo, periodo. Ed ecco, perché... e questa è comunque canonica.
Esatto, arrivavo a quello, anche perché gli è stato chiesto, ma è canonica? La risposta è stata, in breve, sì, basta.
Quindi sì, quindi assolutamente.
È canonica. Come sono canoniche le divise? E infatti a Birmingham c'era già qualcuno che aveva fatto il cosplay delle divise di Lower Decks, che sono divise diverse da quelle che vedremo poi in Picard, perché comunque nell'arco degli anni c'è stata un'evoluzione, per cui è assolutamente tutto canonico.
Sì, però c'è la qualcosa di anni 90 barra sì, fine anni 80.
Ma lui McMahon è assolutamente un fan di The Next Generation, dichiaratissimo, il riferimento è assolutamente quello. Ultimo dettaglio, la prima stagione è tutta scritta, è già tutta stata audio registrata ed è attualmente in lavorazione per quanto riguarda la resa grafica.
Sì, l'animazione.
L'animazione, che arriverà a metà del 2020. Quindi.
Sì, devo dire che comunque, guardando queste immagini, l'animazione sicuramente è molto americana, molto Teen Titans, Rick e Morty, quello stile lì. Solo sì, che non è per bambini, cioè, vabbè, a parte nemmeno Rick e Morty è per bambini. Sì, Teen Titans.
Ma neanche Teen Titans, se vai a vedere.
Vabbè, per bambini dai 10 anni in poi, così, dai, può essere assolutamente piacevole.
Esattamente.
Ecco, il Zana Perex ci dice, tipo Barclay potrebbe comparire in questa serie?
Perché no? Perché no? Un Barclay, un...
Sai che ce lo vedrei davvero bene, perché comunque già di suo lui è un personaggio molto goffo, che si rende comico. Sì. E secondo me sarebbe perfetto.
Sì, assolutamente. Beh, poi per andare a pescare qualche personaggio, TNG ci ha offerto una serie di ammiragli, dai più buoni ai meno buoni, posso buttarli tutti dentro. Un capitano Jellico che potrebbe
prendere piuttosto.
Ecco, cioè, ci sono una serie di personaggi che sono rimasti nell'immaginario Trek che poi non abbiamo più visto, ecco. Ma vuoi fare un salto a Deep Space Nine e incontrare Quark? Ma sì, mettiamocelo. Insomma, ci sono molte possibilità. Il cameo in audio è più facile che il cameo in video, perché
sì, rapporto,
sì. Faccio un esempio, molti attori di Deep Space Nine si sono prestati a dare la loro voce in Star Trek Online, ad esempio.
Sì, sì. Ma lì è passato, esatto, di tutto, anche Leonard Nimoy.
Esatto,
credo l'abbiano presi quasi tutti, cioè.
Esatto, sono tutti cose più semplici, le fanno tutti più volentieri. Lo stesso Jonathan Frakes aveva più volte detto: io non farò, non riprendo i panni, non recito più, non faccio più William Ryder. Ha fatto qualche cosa vocale, poi adesso invece c'è cascato e riappare fortunatamente per noi. Ecco, però speriamo che tutto questo ci sia e sia divertente. Io lo ammetto, io sono fiducioso su questo cartone animato, non so, ci vedo dietro tanta passione.
Sì, no, ti dico anch'io, ovviamente il fandom generale mi sembra che comunque lo stia un po' snobbando, cioè quello italiano soprattutto, nessuno si offenda fra i commenti, perché anch'io lo attendo, però in generale quando pubblichiamo un articolo o qualcosa siete molto molto più cauti. Però con Discovery e Picard, poverino, cioè se non c'era niente di Star Trek sicuramente sarebbe stato in cima. Però ti dico, secondo me potrebbe essere anche una bella rivelazione.
Guarda, c'ho qui Dario Germino, non ce l'ho qui, c'ho Dario Germino collegato su Star Trek Discovery Italia, che innanzitutto vabbè, si rifà a Jelly, quindi anch'io avevo pensato a Jelly, così vede che siamo obsoleti tutti e due, vabbè Dario, che ci puoi fare. E poi fa un'osservazione: per la prima volta da tantissimo tempo nella storia, un anno con tre serie di Star Trek. Iniziamo con Picard nel 2020, continuiamo con Lower Decks e terminiamo con Star Trek Discovery, la terza stagione. Per cui esatto. Un anno ricco,
e l'anno dopo c'è anche la sezione 31, quindi insomma non c'è, ci possiamo tutto, assolutamente lamentare.
Assolutamente sì. Adesso intanto aspettiamo qualche short tracks, magari tappano qualche buco con qualche short tracks in più anche l'anno prossimo.
Allora, non ci stacchiamo mai. Nel frattempo di canonico sono usciti dei fumetti Aftermath. Ho letto i primi due volumi, a novembre dovrebbe uscire l'ultimo, che sono diciamo un epilogo e un'estensione del finale della seconda stagione di Star Trek Discovery. E vi devo dire la verità, non mi stanno facendo particolarmente impazzire. E io comunque generalmente i fumetti Discovery li ho apprezzati tutti. Ovviamente non ve ne sto a parlare qui facendo spoiler, vi dico solo che nei prossimi giorni probabilmente sul nostro sito talkingtrek.it pubblicherò le recensioni di questi primi due volumi. Il terzo, come vi ho detto, è in arrivo, se non sbaglio, a metà novembre su IDW Publishing.
È il fumetto che parla di, che si colloca tra la partenza per il futuro della Discovery e il momento in cui Spock torna sull'Enterprise senza barba. È quello che succede in mezzo?
Una via di mezzo. Diciamo che Spock ha ancora la barba.
Ok.
E diciamo è prima che Spock si rada, almeno nei primi due volumi, e poi decide basta, adesso ho finito il congedo e torno a fare l'ufficiale. Perché lì è ancora in congedo, cioè. Lì ancora non è, diciamo, a grossi linee, senza stare a spoilerare troppo, si parla dei trattati di pace che devono essere rinnovati fra la Federazione e i Klingon, ma i Klingon si stanno cominciando a stufare, si è casati, l'Erella sta cominciando a perdere il controllo, una cosa di questo tipo. Non vi sto a raccontare tutto nei dettagli ora, quando pubblicherò la recensione potete leggerla. Ovviamente la recensione sarà spoiler, sarà quasi un'analisi di ogni scena. Via, mettiamola così.
Guarda, a mio solo per me, gli altri non ascoltino. Uno spoiler, ma l'Erella ha sempre il pulsantone per far esplodere il pianeta?
Diciamo di sì, però ai Klingon questa cosa non gli sta più a genio.
Okay,
come il fatto che abbia fatto entrare Pike su Borat, per loro è proprio un sacrilegio, è come dire far entrare il Papa in una sinagoga musulmana, per loro è uno scandalo simile, e quindi si creeranno una serie di conflitti che poi andate a leggere nella mia recensione oppure comprando i due volumi che trovate sul sito della IDW Publishing. Che in digitale veramente costano, con 5 euro ve le prendete entrambi, veramente non costano davvero nulla. Sono circa una 25-30 pagine a volume, si leggono molto 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 veloce. Se sono ovviamente in lingua originale, non sono tradotti in italiano. Si spera che la Italy Comics li prenda in considerazione per una traduzione. Per adesso l'Italy Comics è in progetto di tradurre The Light of Kaelis. scusami Monica se l'ho pronunciato male, La luce di Keles, che parla un po' del è un prequel di Star Trek Discovery, di T'Kuvma, da lì fino a quando poi si arriverà alla guerra che comincerà con la Federazione. E poi tradurranno anche, adesso non mi ricordo il nome, ma la novella che racconta un po' come nasce la storia d'amore fra Stamets e Calver, come si conoscono e poi come si sviluppa tutto quanto. Detto tutto bene, Max?
Sì, 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 assolutamente. Anzi, ero rapito. Come sai, io sui fumetti ultimamente ho avuto un momento di abbandono. Seguo altre cose, quindi sui fumetti lascio a te volentieri il compito di andare a informarsi, leggerli più che altro e raccontarti le cose. Ed ero incuriosito, stavo appunto ascoltando. Mi rammarica solo che la Italy Comics abbia i diritti di questi fumetti e non li stia ancora pubblicando, quando ormai la prima stagione ci siamo quasi dimenticata. Quindi questo è materiale da prima stagione.
Da
ci vorrebbe un po' più di
grinta. Fatto trapelare la Italy Comics, sostanzialmente vuole vedere quanto vendono questi poi fumetti. Se, faccio un esempio, non vendano, non ne pubblicheranno nemmeno altri, quindi sostanzialmente quando usciranno e saranno tradotti, ovviamente noi faremo una grossa pubblicità sperando che insomma la maggior parte di voi li acquisterà e così ne verranno pubblicati. Sono comunque interessanti perché sono tutti canonici, si collegano tutti in dei momenti particolari, fanno a volte anche dei riferimenti a degli episodi specifici, e secondo me può essere per un fan hardcore, soprattutto di Star Trek Discovery, perché diciamo che tra quelli proprio canonici hanno detto che sono quelli di Star Trek Discovery e il futuro Countdown che uscirà su Picard, possono essere davvero interessanti. Per esempio ce n'è uno sulla prima stagione dove racconta di Saru proprio dopo il fine della prima stagione, prima che arriva la chiamata da parte del capitano Pike dalla USS Enterprise. Sostanzialmente Saru capitano in prova per un giorno, molto 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 interessante. Tra l'altro possiamo vedere in questo romanzo Saru con degli abiti civili, per esempio indossa un trench, che secondo me è anche molto molto figo come cosa. Alcuni diciamo sono veramente notevoli, per esempio la serie Succession, che racconta le vicende dell'universo specchio nel momento in cui la Discovery torna nel nostro universo primario, e quindi racconterà una serie di fatti come la Burnham dell'universo specchio che era scomparsa ma che in realtà era ancora viva, un sacco di dettagli che ovviamente adesso non vi voglio stare a spoilerare assolutamente, se magari poi li volete leggere. Va bene Max, direi che siamo in chiusura, qualcosa da aggiungere finale?
Ma guarda, sì, un dettaglio, come sapete il 13 agosto scorso è scomparso Aaron Heisenberg, l'interprete di Nod di Deep Space Nine. Interpellato sulla possibilità di omaggiare l'attore e il personaggio, Alex Kurtzman, demiurgo di Star Trek, showrunner omnio globale di tutto il brand, ha detto che stavano lavorando a qualche cosa, ma ovviamente non è così facile inserire qualcosa di commemorativo per questo personaggio in un contesto totalmente diverso, come può essere Discovery, come può essere forse Picard. Però i primi a fare un passo sono stati i designer, gli autori di Star Trek Online, il gioco online, sì, di Star Trek. Infatti hanno deciso, per commemorare il personaggio, il capitano Nog e l'attore Aaron Heisenberg, di concedere praticamente la nave che in Star Trek Online il capitano Nog comanda, la nave di classe Chimera particolare del XXV secolo, di concederla alla Hero Collector per fare il modellino. Per cui questa nave e anche un'altra, che sono state realizzate esclusivamente per il gioco, diventeranno navi, diciamo, canoniche nella collezione generale di modellini della Hero Collector.
Era un bel tributo.
Sì, è un bel tributo, hanno detto che l'hanno fatto proprio per tributare onore all'attore, e in così facendo si può praticamente consacrare il fatto anche grazie poi a un'affermazione dello stesso Kurtzman, che Nog sia diventato capitano, il primo Ferenghi nella storia della flotta a diventare capitano. In realtà l'avevamo visto come capitano solo in alcuni universi alternativi all'interno di Deep Space Nine. Nell'universo standard non è mai diventato capitano perché non è mai stata la possibilità, però tutti lo consideravano capitano perché in Star Trek Online era diventato capitano. A questo punto, nel momento in cui poi è scomparso, lo stesso Kurtzman si è riferito a lui come al capitano Nog, e questo ha consacrato il fatto che Nog sia diventato a tutti gli effetti un capitano. La cosa più facile che si potrebbe fare a questo punto è farlo citare o in qualche modo omaggiarlo all'interno di Star Trek Picard.
Basta anche un nome sul computer.
Sì,
i capitani.
Sì. Capitani famosi del periodo, sì, sì. Cioè, o una nave intitolata a lui. Basta, volevo solo dire
questo. No, sicuramente una cosa che apprezzo veramente, veramente molto. Direi di essere arrivati in chiusura. Abbiamo registrato 1 ora e 5 minuti. Beh, dai, direi che siamo nello standard. Io ringrazio Max per essere stato qui con noi, sempre con la sua grande, grande, grande professionalità. Quindi, grazie,
grazie
Max. Ringrazio voi pubblico a casa per essere stati con noi tutto questo tempo, e soprattutto grazie per i preziosi commenti. E a questo punto direi di salutarci e di rivederci a quando ci sarà una serie di notizie che ci permetteranno, insomma, di essere nuovamente qui. Vogliamo ricordare i canali social, Max?
Ma guarda, siamo ormai presenti un po' ovunque, siamo su Instagram. Adesso però, se devo dare gli indirizzi esatti, mi cogli in crisi. Aspetta, no, ma ci riesco, guarda, è facilissimo. Vado sul sito talkingtrack.it, dove ci sono tutti i link per andare alle nostre pagine, e quindi, vabbè, Facebook, la pagina Facebook di Talking Trek, il podcast italiano di Star Trek. Poi siamo su Twitter con... facilissimo, ma deve funzionare. Talking Star Trek, il profilo si chiama Talking Star Trek, Talking Trek, Star Trek Podcast Italia. Poi siamo su Instagram, eccolo qui che arriva, in questo caso è talking-trek, e anche qui siamo presenti. Vedo anche che ci sono vari post, interessante, anche alcuni estratti dei fumetti, vedo che hai pubblicato, ecco, bellissimo. E poi siamo su YouTube con il micro video, con le piccole pillole di Talking Trek, e in questo caso il canale è Talking Trek. Non vi dico la sigla, perché cercatelo come Talking Trek e lo trovate.
Basta vedere il nostro logo e non vi sbagliate.
Esatto, non vi sbagliate. Poi, se non sapete proprio cosa fare, andate a cercare anche le pagine di Star Trek Discovery Italia, di Star Trek Picard Italia, Star Trek Lower Decks Italia, che è forse in questo momento la pagina, la sorella minore, che prenderà campo poi nel momento in cui Lower Decks diventa presente. E non dimenticate la pagina di digitrek.com per le notizie aggiornate in tempo reale del nostro amico Mainz. E a questo punto non so più cosa dire, le ho dette tutte?
Sì, assolutamente, bravo.
Ne manca una, grazie, ma manca Fantascientifica. Manca, esatto. Fantascientifica, perché come sapete, poi il pezzo pubblicitario poi lo interrompiamo. Come sapete, siamo presenti anche come podcast audio all'interno di Fantascientificast. Ci trovate sulla piattaforma Podbean.
Stop. Assolutamente. E soprattutto, quando noi facciamo gli articoli che annunciano le dirette, cliccandoci sopra potete vedere anche i dati di ascolto da puntata a puntata, sia a livello di Facebook sia a livello di podcast. Non ci crederete mai, ma a livello podcast andiamo leggermente meglio. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto tutti quanti e ci rivediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun bite e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.